l'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori, è venerdì e c'è la puntata sull'arte trentina che abbiamo iniziato nel 2019 con varie pause causa Covid e finora, diciamo, adesso speriamo di riuscire a finire a fine giugno. Questa sera ho di nuovo un'artista donna, Monica Zarba, di origine parmense.
Sì.
E poi ci spiegherà come mai è stata catapultata nel Trentino, che è stata, che mi pare di aver letto sulla biografia, nel 2000.
Sì. Intanto saluto tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori, quelli che mi stanno seguendo. Ringrazio Vito e Claudio per avermi fatto questa bellissima sorpresa, perché mi hanno chiamato il lunedì dicendo venerdì devi venire. Ecco, e quindi bene, insomma, sono felice di essere qua, sono un po' agitata, quindi se dirò delle cose un po' così strane.
Ma no, non preoccuparti, sapete, che facciamo, ecco, una chiacchierata, io, ecco, di solito
vediamo,
non sono cattivo.
Ho visto che Claudio è bravo.
Ecco, no, ecco, spiega come mai sei stata accappaltuta, cioè sei arrivata nel Trentino,
allora,
da Parma, che fra l'altro è una bellissima città, città piccola anche quella comunque, però
sì,
piena,
sì, è una
di,
città piena, un pochino più grande di Trento.
Sì, non,
sì,
molto, però è una, sì, città,
sì,
piena di storia e,
sì,
fra l'altro anche un essere parmense che è completamente dall'essere trentino.
Un pochino.
Direi c'è una grossa, sì, differenza.
Niente, io, vabbè, i miei genitori sono di Parma, quindi, vabbè, mio padre è siciliano in realtà, di origini siciliane, però lui dice di essere di Parma comunque. Ecco, no, è nato lì, per cui le origini però ci sono. Mia madre è proprio emiliana e niente, sono nata lì e ho vissuto per una decina d'anni alla Spezia per lavoro di mio padre. Poi dopo ci siamo ritrasferiti a Fornovo Taro, non so, qua in Trentino forse non sanno bene, la Val di Taro, e poi niente, insomma, sono venuta qua dopo, quando mi sono sposata, insomma, in poche parole, per lavoro, ho conosciuto mio marito per lavoro e poi ci siamo trasferiti con l'azienda qua.
Perciò, diciamo, il lavoro e l'amore ti ha portato
a Trentino. Il lavoro e
l'amore
mi ha portato.
Tu abiti
qua
a Pergine?
Io abito a Pergine, sì. E ho preferito, diciamo, una cittadina un po' più piccola, perché comunque io abitavo in periferia, cioè non abitavo in città, a Parma, per cui ero abituata, diciamo, a delle realtà un pochino più piccole.
Sì, beh, Pergine è una,
però,
una,
sì,
è una bella
Pergine
realtà,
è una bella realtà, realtà comunque è... sì, sì, c'è tutto. A me piace tantissimo la natura, per cui alla mattina, quando, insomma, posso, vado col cane e vado a farmi delle belle camminate.
Ma
nella
direi
natura.
Che qua in Trentino comunque il legame con la natura è abbastanza facilitato, perché,
sì, infatti,
diciamo, anche stessa Trento, se, mm-hmm, pensi, che solo in una macchina in mezz'ora tu sei già a quasi 2000 metri, perciò,
sì, sì,
diciamo, è una delle cose, diciamo, importanti del Trentino, che abbiamo questa natura che ci circonda, che spesso proprio anche noi trentini non cerchiamo di capire che questa importanza, che per noi è una cosa normale.
Sì, no, non è scontato.
Non è,
insomma,
scontato, però in realtà
no, la natura è una delle cose più importanti, secondo me, per l'uomo e anche per un artista, perché dalla natura poi attingi tutto, no, quello che poi ti porta ad esprimere, no? Sia nei quadri che nella poesia, in tutta l'arte, insomma, nella musica in generale.
E io dalla biografia ho visto che, diciamo, la tua entrata, diciamo, nell'arte è un'entrata non, diciamo, facendo un percorso,
no,
ma ti è capitata a un certo,
sì,
periodo della vita.
Sì, allora, diciamo che ho fatto, io ho lavorato come impiegata per 25 anni appunto nell'azienda, poi dove ho conosciuto mio marito, perché è un'azienda di Parma e poi si è trasferita in Trentino, diciamo che è un'azienda biomedicale abbastanza importante, unica diciamo qua nel territorio, è una delle aziende d'avanguardia anche in tutta Italia, tra l'altro insomma anche nel mondo è ben riconosciuta. E sì, io lavoravo in azienda, poi è capitato una cosa, un imprevisto diciamo così, ossia ho scoperto di avere un cancro al seno, per cui diciamo lì mi è crollato il mondo addosso. E è stata dura, però insomma mi sono tirata sulle maniche, anche perché all'epoca avevo due bambini piccoli e quindi ho dovuto affrontare la cosa senza piangermi addosso, insomma, con tutta la determinazione che potevo e il coraggio insomma che potevo metterci, perché non si poteva fare altro. E quindi diciamo mi sono dovuta un po' reinventare e tirar fuori tutte le risorse che potevo avere insomma in quel momento. E niente, durante la convalescenza mi sono messa a dipingere, cioè a dipingere, a buttare dei colori, diciamo così, con la spatola, l'olio, su delle, sì, a mo' di arte terapia, insomma, su tutto quello che trovavo, su tavole di legno, piuttosto che, insomma, qualsiasi, sulle tele, comunque così, l'ho fatto proprio per buttar fuori quello che avevo dentro in quel momento, per cui anzi le tavolette andavano molto bene perché potevo graffiare, grattare, picchiare, no? Perché in quel momento c'era anche tanta rabbia dentro e dovevo tirarla fuori in un qualche modo, per cui insomma l'arte in quel momento è stata una benedizione, diciamo così. E adesso io posso dire che anche la malattia, tra virgolette, insomma, è stata una benedizione, perché mi ha dato l'opportunità di tirar fuori quella cosa che in realtà io avevo già dentro, come ti dicevo prima, da piccola, che però non, per varie cose, insomma, non avevo avuto il coraggio, diciamo così, di far uscire.
Ma direi che tu mi dici una cosa che qua in trasmissione abbiamo già detto anche con altre persone, che comunque spesso l'espressività, la creatività, se uno non ha la fortuna di fare un percorso classico dell'arte, è assopita. La vita, il lavoro, sono, sì. Il lavoro è impellente sulla vita, diciamo, e questo va a negare o a smorzare, diciamo, la creatività, sì. La specificità che una persona ha dentro. E come nel caso tuo, è proprio, direi, quasi un caso clinico, dove sì, la malattia, chiaro, e ti ha fatto tirar fuori delle cose che avevi dentro, certo. E io dico, non sono uno psicologo, ma sicuramente è stato veramente un'ancora di salvezza.
Un'ancora di salvezza, sì.
Che ti ha aiutato nel, certo, sopportare e cercare di superare delle, sì, una malattia che, diciamo, è mortale, però non è detto che tutte le volte, cioè lì è questione di fortuna, la medicina è andata avanti molto presto.
È fortuna e poi sì, è fortuna, per fortuna diciamo che tanti tipi di tumore adesso sono, se presi in un certo modo, in tempo sono, sì, curabili. E soprattutto per il tumore al seno si sono fatti tantissimi progressi. E quindi devo dire che sì, un po' di fortuna ci vuole effettivamente. E io penso di essere stata fortunata, poi dopo fortunata, insomma, Sì, vabbè, diciamo che, che mi è andata bene. Però
diciamo, è un fatto così. Positivo, poi la fortuna, sì. Chiaro, aiuta anche quella, infatti, perché ci vuole.
Sì. E io conosco anche tante altre amiche che purtroppo non ce l'hanno fatta, perciò. e quindi insomma, alla fine... Vabbè, insomma, comunque.
E perciò diciamo l'aspetto pratico, cioè tu in realtà l'hai sperimentato senza avere nessun tipo di nozione basilare o ti sei informata?
No, allora io ho una cognata che è una bravissima acquerellista e lei ha fatto la scuola steineriana. E così durante le vacanze ogni tanto ci vedevamo e lei mi ha dato i primi rudimenti, diciamo così, ma proprio basilari. E dopo già 10 anni fa con internet c'erano i primi video su YouTube di americani e russi. E basta, quindi non c'era, cioè proprio sono stati pionieri appunto di... E un po' così, un po' ho fatto 2 corsi basilari a Trento, ma proprio base, però ho capito che con un buon libro e di disegno e così si poteva imparare anche da solo. E poi sì, sperimentando, guardando anche i quadri di altri artisti, alle mostre, cerco anche adesso insomma di andare a vedere sia i grandi che i grandi artisti che i piccoli, c'è sempre da imparare. E insomma, guardando, osservando, piano piano, poi più vai avanti, più riesci a entrare, a capire, magari la volta prima non capisci, poi la volta dopo magari provi a sperimentare, rivedi un altro quadro di un altro artista, dici, ah ok, ho capito come si fa.
Ma direi che questo sistema è il sistema migliore, nel senso che... per esempio frequentare, diciamo, anni fa, diciamo, c'era tantissime persone che erano contrarie alle collettive, ma in realtà in una collettiva, anche se numerosa, diciamo un artista che abbia fatto un percorso classico o diciamo autodidatta fra virgolette, ha una gamma vasta di tecniche, di sperimentazioni, di come affrontare l'aspetto espressivo, che è fondamentale. Il nostro cervello recepisce delle informazioni, le mette via e dopo le riutilizzi. E anche questo, per esempio, anni addietro, diciamo, ti dicevano che era sbagliato copiare. Ma in realtà il compiare e poi rivedere, fare con la propria esperienza, con la propria tecnica, sì, che uno acquisisce, è fondamentale per il percorso artistico di una persona che fa.
Sì, ma infatti anch'io all'inizio, diciamo, mi sono ispirata un po' agli impressionisti, perché comunque i primi quadri erano sul classico. Allora, il primo quadro, ho copiato un quadro di Pissarro. Mi ricordo, ho fatto un corso intero, che secondo me, vabbè, ho speso dei soldi così, perché dipingevo e basta, la maestra non mi diceva niente. Però ho fatto questo quadro, non so, l'avrò fatto in 3 mesi, una miniaturina, un pezzettino di un quadro, insomma. E lì ho imparato, perché dovevo fare proprio... cioè usare il pennellino piccolissimo e sottilissimo, quindi ho imparato insomma anche quel tipo di tecnica, la pazienza, l'usare l'olio e comunque le prime tecniche insomma base.
Sì, ecco, beh, diciamo, direi così. Che l'impressionismo, per conto mio, è basilare. Se per esempio io do un consiglio, per esempio, sicuramente Manet e Monet sono i due per conto mio precursori in realtà, si pensa alle ninfee, sono un particolare, un quadro astratto, ma anche vedere l'opera, e se uno si allontana riesce a avere un'immagine completa, ma uno si avvicina, certo, in realtà l'occhio nel suo raggio di visione va a percepire un particolare che è un'opera astratta.
Sì, sono d'accordo.
E fra l'altro astratto materico, perché lui usava fra l'altro il colore a olio.
Infatti a me piace molto la materia.
Certo impasto, cioè non era una leccatura, sì, una velatura, sì, era sì, un impasto, non era diciamo Van Gogh, addirittura lui il colore le buttava su direttamente dal tubetto, sì, per dire, però anche lo stesso Manet usava un impasto piuttosto corposo e pesante.
A me piace molto il materico, comunque di base nei miei quadri c'è sempre la matericità. Ma dall'inizio ho usato subito proprio. Beh, all'inizio i paesaggi li facevo spatolando, quindi col tubetto consumavo un sacco di olio perché non sapevo all'epoca che potevo fare un fondo gesso e quindi consumavo tubetti e tubetti di colore. E dopo ho imparato che forse si poteva fare diversamente. E niente, così. E poi dopo, passando all'astratto, io sono innamoratissima di due artisti che super famosi, che uno è Burri e l'altro è Mattioli di Parma, che lui è proprio di Parma, cioè mantovano, però poi è diventato parmigiano da adozione. E i suoi quadri mi hanno folgorato, prima perché rappresentano la mia terra, comunque la pianura, perché io comunque i paesaggi ho sempre fatto papaveri, pianura, perché comunque quadri molto nostalgici, cioè ritorna sempre comunque la nostalgia per la mia terra, per l'infanzia. E poi quando sono passata diciamo all'astrattismo, sono passata a paesaggi materici, e poi c'è stata poi un'ulteriore evoluzione, no, del paesaggio molto
essenziale.
Essenziale, bravissimo.
Ma io direi, tu mi hai mai detto due artisti, mentre tu parlavi, io spesso nella trasmissione il mio cervello comincia a frullare, e a sto punto io direi che, pur non conoscendoti personalmente, ma ti conoscevo diciamo solo da immagini su Facebook, perciò dal mondo dell'internet, direi che sono stato veramente veggente, perché i miei due artisti basilari dall'infanzia, dal 70, sono proprio stati prima Burri e poi con gli anni 80 Mattioli.
Ecco.
Perché io dall'84-85, perciò sono un bel po' di anni, io lavoro sull'albero e sul particolare dell'albero, e fra l'altro uso anche il legno dell'albero,
sì, ecco.
Perciò io sono rimasto ancorato alla forma, all'idea dell'albero, però è chiaro che la libertà creativa, espressiva ti porta a fare tantissime cose, però il mio legame è quello.
Anche il mio.
Perciò vedi, non,
anche
lo,
il mio,
vedi, non lo sapevo.
Infatti sei visto, io... Cioè, sì. Per me le radici, l'albero, la terra, il trasudare, no? Hai visto quello che trasuda i papaveri che sanguinano, no?
Visto,
che è l'origine, e lì c'è l'albero dorato, e poi c'è appunto questi papaveri astratti che che posso, molti mi dicono, ma quello è sangue. No, sì.
Perché il
sangue è simbolo anche della vita, no?
E nel 70, cioè, la mia ancora, stavo frequentando ancora l'Istituto d'Arte, avevo un insegnante che era originario di Terni e lui era uno che mi ha fatto conoscere Burri, e lì c'è stata l'impronta della non figurazione nel mio iter artistico, che nel 70 non sapevo ancora, perché non è che uno ha le idee ben chiare, però già là mi ha fatto conoscere Burri, e io già la sesta, settima, ottava volta che vado a vedermi le opere di Burri.
Io sono stata a Venezia, nell'isola di San Giorgio.
Ma io sono andato al museo proprio a Città di Castello.
Devo andare assolutamente, infatti è una delle mie mete segnate sul calendario.
Io l'ho visto diverse volte, però ogni volta che vado...
Io vorrei andare anche a Gibellina a vedere il Creto.
Il Creto l'hanno restaurato perché era ridotto male. E credo che l'abbiamo restaurato nel 2019, credo. Mi pare prima...
Era ridotto male,
sì,
non lo so questo.
Male, sì.
È un po' lontanino, però... E lì è bello perché hanno praticamente, sai come l'ha fatto?
Ha fatto sui resti,
resti del
vecchio paese.
Sì, sui resti, ma ha preso proprio i resti, cioè ha utilizzato i resti delle case per ricostruire. Ah, è molto interessante, bello.
Facciamo la pausa.
Thank you.
sera riprendiamo la nostra chiacchierata con Monica, che abbiamo parlato che in realtà inconsciamente ci sono stati dei legami sotterranei che mi hanno fatto portare questa sera Monica, mi fa anche piacere, e sarò proprio contento di riuscire a vederle le opere dal vero, e se potrò darti dei consigli ti darò molto volentieri, anche perché certo. Ho fatto anche l'insegnante alle medie, sì, però sì.
Io accetto tutti i consigli inimmaginabili.
E poi se faremo dei weekend workshop a Kunstgrenz, che stai partecipando con una mostra,
sì.
E abbiamo intenzione, se la situazione sanitaria sarà positiva, di creare dei weekend fra artisti su tematiche, e dove si può veramente scambiarsi le idee,
certo.
Fare anche delle opere a quattro mani o a sei mani, cioè
è una cosa, la fanno già gli americani,
è una cosa che diciamo a Kunstgrenz abbiamo intenzione di fare, perché capiamo che è importante diciamo che l'aspetto individuale dell'artista non deve essere predominante, ma l'apertura e la collaborazione, e come mi pare di averlo detto ancora in trasmissione, bisogna cercare di imparare anche dalla musica leggera. In questi ultimi anni tantissime collaborazioni fra artisti hanno portato diciamo alla ribalta con delle canzoni decisamente molto importanti, e la collaborazione è fondamentale,
certo.
Nell'arte, per conto mio,
sì, sì.
L'aspetto individuale è interessante, è importante, però il collaborare, il creare assieme per conto mio è un modo per affrontare, per andare avanti, per crearsi il proprio percorso, è molto, molto solido, è una cosa da fare, e lì a Kunstgrenz lo faremo, perciò se
molto
le
volentieri.
Cose si apriranno, se vuoi partecipare sicuramente,
certo,
sarà
molto,
una
molto
cosa
volentieri.
Positiva.
Grazie. Sì, sì, no, mi collego alla Kunstgrenz. E ricollegandomi anche al discorso iniziale del Trentino, no? Come mi trovo in Trentino, e ti dirò che per la prima volta mi sono sentita accolta con tanto calore da Gentile Polo, da questa associazione, e mi sono sentita veramente parte del Trentino in questo caso, perché pensavo che ci fosse più, non so, forse diciamo adesso le cose stanno un po' cambiando anche con internet così, però pensavo ci fosse un pochino più di chiusura, invece ho visto che questa realtà è veramente bella, proprio devo farvi anche complimenti, perché è un'attività pionieristica, diciamo così, siete all'avanguardia in una regione come il Trentino, che insomma siete molto avanti, devo dire. Complimenti.
Sì, ecco, di solito i trentini sono chiusi, lo dico come sottofondo, sì, sì. Del nostro carattere è quello. E a Kunstgrenz, io ne faccio parte, è una realtà che sta crescendo con tutte le difficoltà di questo periodo, però lo spirito è quello di, diciamo, Kunstgrenz, arte di frontiera, ma in realtà un'arte di frontiera però propositiva, cioè verso, sì, la collaborazione, verso l'arte, e diciamo è probabilmente un fatto anche casuale che ci siamo incontrati un certo numero di artisti che la vedono l'arte affrontarla in un certo modo, non la classica associazione chiusa dove ce ne sono,
certo,
anche qua in Trentino, valide, fanno cose positive, però con mentalità abbastanza in un certo modo, solo all'interno dell'associazione così. Noi invece in realtà vorremmo aprire le cose.
Sì, sì, ma si percepisce, insomma, anche quando sono stata a portare il quadro per la mostra, Gentile Polo, è stato veramente gentile, ecco, forse il nome.
Sarà contento, no, se ci ascolta.
È stata veramente un'accoglienza molto molto calorosa e sono stata proprio felice di questo.
Vabbè, ecco. Abbiamo parlato di concorrenza, che l'abbiamo già parlato più di una volta.
Mi sembra doveroso. Ecco, anche comunque, perché domani ci sarà il finissage, no, della mostra.
Sì, domani dovrebbe esserci, penso, diverse artisti che diciamo non erano presenti all'inaugurazione, e poi con la scusa probabilmente potranno anche ritirare le opere. E fra l'altro ci sarò su anch'io, sarò ancora più curioso di vedere certe opere dal vero, perché le ho viste in internet, le ho viste in fotografie, sì. Ma ci sono su delle opere decisamente molto molto valide, molto, molto interessanti. Vabbè, lasciamo perdere, okay. E riprendiamo invece, tu hai detto che hai fatto, diciamo, all'inizio, per iniziare a dipingere, hai fatto dei paesaggi, poi hai fatto delle astrazioni, però ho visto che attualmente operi con la figura, però ho visto che operi alla figura in modo particolare, in modo più contemporaneo, perché cerchi di mettere insieme l'aspetto figurativo con l'aspetto materico astratto.
Sì.
E direi con un impatto visivo direi molto molto interessante. Io le ho viste in fotografie, e anche lì sarò curioso di vederle proprio dal vivo, perché purtroppo la fotografia, certe particolari spariscono, la tridimensione è molto difficile riuscire a fotografarla bene, o è possibile, certo. Però ci vorrebbe cavalletti, ci vorrebbe gli ombrelli da fotografo, c'è tutto un ambaradan che non tutti possono avere. Se uno fa la classica foto con una macchina fotografica o ormai col telefonino, cellulare. Perché si fa tutto col telefonino, la fotografia tende ad appiattire,
certo.
E invece vedere dal vivo, vedere l'aspetto materico è molto sicuramente più interessante e molto più stimolante.
Sì, quello che hai detto tu è giusto, è appunto un imprinting strutturale di impronta moderna con che attinge al figurativo, ma in tutte, sia negli astratti che nelle donne, insomma. Quindi c'è questo imprinting, no? Addirittura una persona mi ha detto che attinge agli shooting di moda, qualcosa del genere.
Ma io ho notato comunque che riprendi le figure che però non sono fotografie. C'è una lavorazione sotto che non è, diciamo, perché tante persone per esempio lavorano sulla figura, però diciamo cercano il più possibile di fare delle cose pseudo fotografiche, diciamo,
sì,
no?
Questo è l'iperrealismo, ecco, no, no, non mi appartiene.
Invece nel caso tuo, o se no fanno delle opere che tirano verso l'espressionismo un attimino. Sì. E tu invece
è metà e metà, diciamo, metà. Sì. Ma perché l'iperrealismo, secondo me, è molto bello, tecnicamente perfetto, però a me non emoziona. Ho provato, però poi non mi dà quell'emozione come un quadro così. Cioè, deve uscire l'emozione in un quadro, inutile, e lì esce la mia emozione. Cioè, nelle donne c'è appunto una parte di me, insomma, sono la mia storia, la mia evoluzione, insomma, quello che, da dove sono partita e dove sono adesso e dove sto andando.
Allora, io l'ho vista abbastanza in fretta, però diciamo certi tipi di figure, di visi, mi dava l'idea di una pittura comunque, di un recupero della pittura degli anni 20, a cavallo, diciamo, quando non c'era ancora il fascismo e c'erano il futurismo bene o male era cessato, e perciò certi figure tipo che faceva Carrà, che faceva Scironi, che però diciamo poi ha fatto dell'arte di regime discorso, però una figurazione che dà l'idea quasi di dei manichini, diciamo delle figure un attimino come statiche, ma non non so come dire, a volte come fossero delle parti di sculture a volte.
Eh beh, la matericità sicuramente dà questo aspetto scultoreo, però non ho capito bene cosa vuol dire.
Lì bisognerebbe vedere dal vivo, perché io ti ho detto le ho guardate abbastanza in fretta, però quello che ho notato è che lo sforzo tuo è quello di non fare una cosa riproduttiva, ma cercare di andare al di là. Sì. Perciò è lì l'aspetto contemporaneo, per conto mio, perché si può fare della figurazione, però bisogna cercare di metterci dentro, io dico, fra virgolette, delle furbate contemporanee, e a volte basta poco.
Sì. Che poi la foglia oro veniva usata anche in antichità, però è il modo forse in cui...
Ma l'oro può comunque sicuramente ricordare, perché per esempio possono essere anche quasi, per esempio io ho pensato, possono essere anche delle figurazioni che riprendono le figure del Medioevo anche no?
Sì, sì.
Capisci? Che non erano,
ci sono un sacco di influenze, insomma tutto quello che noi abbiamo assorbito durante gli anni, poi insomma siamo degli anni 60, per cui da lì abbiamo assorbito quello che veniva prima abbiamo interiorizzato. Adesso io non so dirti perché faccio un certo tipo di discorso, mi viene così, cioè qualcosa che mi viene da dentro, per cui non è che copio la Madonna con, probabilmente ho visto tante raffigurazioni così e mi rimandano delle impressioni che ho avuto nel passato.
Però io la cosa non la dico in funzione negativa, ma in funzione positiva. Sì. E perché ci sono per esempio tantissime in questi anni, tantissime donne artiste che lavorano sulla figurazione e sul ritratto, però come ti dico con una visione più veritiera, più naturalistica, più legata alla fotografia o legata all'espressionismo, in tu invece no, e questa cosa l'ho notata subito. Perché ci sono delle artiste anche abbastanza giovani che fanno delle cose molto molto interessanti, però hanno un certo tipo di legame. Invece tu fai delle cose contemporanee, probabilmente inconsciamente andando a pescare nell'arte, che è comunque una cosa giusta, è una cosa fondamentale.
Sì,
per
sì.
Tutto mio.
Ma sicuramente la cosa che per me è stata più difficile, che tutti, magari anche i critici, le persone che vedevano i miei quadri, mi continuavano a dire: devi trovare il tuo brand, ossia devi trovare la tua personalità, quello che tu, cioè il brand è quello che tu vuoi comunicare agli altri, no? E io ho fatto un po' fatica a capire cos'era che volevo comunicare.
Allora, io intervengo proprio da vecchietto, nel senso che per esempio ho una certa esperienza. Io vedo che per esempio solamente in questi ultimi anni ho trovato il mio brand. No, questa parola perché non è così facile,
no, per niente.
E poi per conto mio bisogna stare molto attenti, perché se uno per esempio trova una soluzione espressiva, creativa o tecnica e poi vede che le cose vanno, per me è la morte poi di quell'artista, perché anche nell'ambito della storia dell'arte sono successe queste cose, non è che è una cosa attuale, perché la sperimentazione, per esempio, per conto mio è fondamentale mantenerla,
certo,
per un bel po' di anni.
Sì, sì,
io
sì.
Per esempio sono più di 50 anni,
bisogna continuare a sperimentare. Io ad esempio ultimamente sto utilizzando cose nuove negli ultimi quadri, sto utilizzando, perché poi io prendo sempre spunto dagli americani, come ho detto prima, e sto utilizzando la cold wax, si chiama cera fredda, cera freddo, e tu usi questo impasto di cera con dei pigmenti oppure anche con acrilici o così, e li passi col rullo, vengono fuori delle cose fantastiche. Quindi, è l'ultima.
Allora stiamo attenti, perché se hai visto anche tu la fiction di Leonardo.
No, non l'ho vista.
Ecco, lui ha fatto lui ha cercato di fare la battaglia di Anghiari facendo una tempera mischiata a cera.
Ah, ecco allora.
Un disastro totale, perché anche lui, grande sperimentatore, però se doveva fare un'opera così grande, facendo una battaglia, doveva per forza usare l'affresco. Lui non ha voluto farlo, lui ha voluto riprendere delle tecniche che hanno usato gli Etruschi, però dal punto di vista della sperimentazione del Cinquecento non sono riusciti con precisione a capire come facevano le opere gli Etruschi. Lui ha cercato di utilizzarle, è stato un disastro. Bisogna stare molto
però
attenti.
Sperimentato, intanto vabbè, sperimento, poi dopo ad esempio uso anche la resina bicomponente, ho provato a usare
quella è già di un discorso diverso, perché la resina tu la puoi colorare con i pigmenti.
Sì, infatti,
capisci?
Infatti,
per esempio qua,
infatti gli ultimi due quadri che ho fatto li ho fatti con la resina, però penso che ne farò pochi, perché effettivamente
è tossica.
Prima è tossica e poi appiccica.
Comunque se vuoi sperimentare dei materiali, ne abbiamo parlato prima, io direi l'esperto sulla piazza è proprio Gentile.
Sì, lo perché so, lui, perché quando sono andata
perché
mi ha
lui
detto...
ha fatto per 30 anni 30 brutti anni ha tenuto una ditta di restauro in Bianchini, perciò direi che sull'utilizzo dei materiali in campo pittorico di muratura, direi che è una delle persone
si era già offerto effettivamente.
E poi per esempio anche su in mostra c'è un'altra persona che si firma Nero Butto, che è di Borgo, che anche lui ha una ditta, credo sia il fratello, e anche lui perciò è un esperto di materiali pittorici, è in campo della muratura, perché se uno fa il restauro deve sapere tutti e due i settori per poter affrontare certi discorsi.
Sì, infatti.
Va bene, io direi che potremmo andare a parlare del mondo dell'internet, perché ho visto che comunque tu lo usi, almeno mi sono fatto l'idea che te la cavi abbastanza bene, ti dà una mano per l'attività, per il lato espositivo.
Io devo dire che internet è stato fondamentale per farmi conoscere comunque. All'inizio ho fatto due mostre personali, insomma, per cominciare, insomma, a prendere confidenza col mondo e capire insomma come funzionava. Poi internet mi ha dato la possibilità di avere una visibilità più ampia, tra l'altro ultimamente ho cominciato anche ad avere rapporti con artisti americani, perché sono stata selezionata da un curatore di Chicago per una mostra online tra sono arrivate, lui ha detto, da 1200 domande e ha selezionato 65 artisti, di cui 4 italiani, e io ero una dei 4. Non so come ho fatto, però mi ha selezionato appunto un quadro Terra di Passione, che appunto è un po', cioè si rifà un po' ai quadri di Mattioli e di Burri, diciamo, un po' così, parla della mia terra, della passione. E la mostra era intitolata Red Is, cioè rosso è, e quindi ha scelto degli artisti su quell'argomento, rosso come passione, in senso positivo o negativo. E da lì mi si è aperto un mondo, perché comunque c'è stato un certo tipo di visibilità e niente, quindi ci sono nuovi contatti, nuovi contatti anche dal punto di vista di conoscenza, no? Cioè artisti che si mettono insieme, che collaborano, che danno le loro idee, che è proprio questa parte molto, non so come dire, di coesione, insomma, tra persone che amano la stessa cosa, insomma.
Allora facciamo una pausa e poi riprendiamo la chiacchierata negli ultimi minuti. Riprendiamo la nostra chiacchierata, che siamo presto alla fine. Vedi che Monica è ripreoccupata dell'intervista, ma in realtà il tempo è volato.
È volato, sì.
Allora, allora tu mi dici che, diciamo, dal mondo dell'internet, diciamo, ti sono arrivati tutti degli stimoli positivi, e perciò capisco che in realtà tu non hai mai fatto parte di un'associazione, no. Così, hai sempre dovuto arrangiarti, sì, perciò sì. Autodidatta al 100%.
Sono imprenditrice di me stessa, diciamo così.
È un bel impegno, perché lo so, perché io lo
è un lavoro,
lo faccio anch'io, anche perché fra l'altro io spesso così mi in questi anni ho fatto anche l'organizzatore, così, perciò organizzare è complicato.
Lo so, perché mi sono anche organizzata due mostre da sola, per cui so cosa vuol dire.
Lì, anche lì, diciamo, avere delle persone che ti danno una mano, che ti aiutano, diciamo, in quello che esiste al di là dell'opera, che è la parte più complicata, perché dipingere in studio, fare le cose, è la cosa più bella. Però certo. Quando si decide che un'opera diventa anche un'opera reale, e che può entrare nell'aspetto commerciale, lì diventa complicato. Sono poche le persone che possono solo dipingere, e hanno persone che pensano a tutto il resto. Ce ne sono, però sì. Sempre meno. E anche perché, per esempio, qua nel Trentino è ancora più complicato, perché siamo un po' ai margini del mondo mm-hmm. artistico nazionale. Se tu già vai nel Veneto, o vai in Lombardia, o vai anche in Emilia, sicuramente le opportunità sono completamente diverse. Noi siamo in un mondo un po' più chiuso, ai margini. Le cose sono molto migliorate in questi ultimi mm-hmm. anni, specialmente dopo il 2000, però è una cosa complicata pensare un po' a tutto, come dicevo, quello che c'è al di là dell'opera.
Sì, però una volta c'erano i galleristi, che ormai stanno scomparendo comunque, perché anche le gallerie hanno delle grosse difficoltà, soprattutto poi con la pandemia è stata veramente una crisi enorme, e scompariranno, perché col mondo del social adesso stanno subentrando tante mostre online, che comunque secondo me non potranno mai sostituire la mostra reale, perché è proprio tutta un'altra storia. Ma però i galleristi non ci saranno più, quindi o tu diventi imprenditore di te stesso, oppure devi farti accompagnare da altri professionisti, che però si faranno pagare logicamente. E quindi lì bisogna decidere. se tu fai, a volte è meglio anche fare da soli, sinceramente, tutto, anche la propria autopromozione, perché sei tu artista che sai quello che vuoi dire. Tante volte magari anche chi sta dall'altra parte non capisce il lavoro quanto l'hai capito tu. E questa parte di autopromozione è un po' difficile. Dicono anche che adesso sui social bisogna metterci la faccia, no? Ed è dura, perché dicono che vendi se tu ci metti la faccia, ossia se parli davanti al video. Sono tutte questi step nuovi che sono un po' difficili per tante persone, anche perché l'artista è nel suo mondo, no? Non vuole, non ha il coraggio tante volte di esporsi in prima persona. Il quadro parla già per lui, comunque, in generale. Però adesso c'è proprio un'esigenza da parte, appunto, dei social di far uscire, oltre che al quadro, cioè di esternare oltre al quadro anche proprio se stessi, cioè mettersi in gioco proprio anche per come persona. Ed è difficile, non tutti sono in grado di farlo.
Io spero, come dico da vecchiotto, che la pandemia si dia una calmata.
Speriamo veramente, perché non se ne può più.
Che ci sia il mondo reale dell'arte, che si può ancora un attimino muoversi, anche se comunque il mondo del web, come si dice, il mondo dell'internet, non si potrà negarlo. Per conto mio bisognerà probabilmente lavorare su tutti e due,
su
entrambi i binari.
Certo.
Io penso che sia la soluzione. Speriamo che questa cosa possa succedere. Io dico Quest'anno non lo so, probabilmente ci sarà ancora qualche problema, speriamo che col 2022 le cose si possano...
Me lo auguro vivamente proprio, allora, ce lo auguriamo tutti.
Va bene, io ti ringrazio della
grazie
tua...
Grazie a voi.
Mi ringraziamo
grazie,
Vito
è stato
per l'appoggio.
Un piacere e...
E a venerdì
grazie,
prossimo.
Vito. Arrivederci a tutti.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.